Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Questa puntata di Fantascientificast è di fatto la replica della puntata numero 26 del podcast Il Dado Incantato, ritrasformato per l'occasione nella rubrica Fantagiochiamo. Come sapete, tra Fantascientificast e Il Dado Incantato c'è una collaborazione, vediamo di concretizzarla con qualcosa di appetitoso anche per voi ascoltatori di Fantascientificast. Io sono Paolo Bianchi, la mia voce non la sentite da un po', ad ogni modo spero che la sentirete sempre più spesso di nuovo anche qui su Fantascientificast. In questa puntata parleremo di un gioco ambientato nella galassia lontana lontana, quindi Star Wars, e direi di non aspettare oltre e andare a incominciare. A questa puntata del Dado Incantato podcast. Sì, ebbene sì, siamo usciti a una settimana circa dall'ultimo episodio. Questo perché di cose da dire ce ne abbiamo anche parecchie, anzi abbiamo saltato un po' qualche uscita per il mese di aprile-maggio e vogliamo in qualche modo recuperare. Oggi sono da solo in studio, anzi no, non sono esattamente da solo, ma introdurrò il nostro ospite tra poco. Prima volevo ricordarvi i nostri contatti: paolo.bianchi@dadoincantato.com, il sito www.dadoincantato.com, e ci trovate ovviamente su Facebook e su Twitter in particolare. Detti contatti, anzi devo ricordarvi anche che potete ascoltarci e tramite iTunes e tramite l'applicazione e il sito di Spreaker che gentilmente ospita questo podcast. Detto ciò, mi raccomando, lasciate commenti, lasciate recensioni. Introduco l'ospite di questa puntata, che è Luigi di Nerdando. Ciao Luigi.
Ciao Paolo, un saluto a te e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Luigi Caraffa, che è il presidente dell'associazione Nerdando e sito anonimo nerdando.com, l'avrete già sicuramente sentito nominare in questo podcast perché l'abbiamo citato più volte e finalmente ce li abbiamo ospiti.
Sì, finalmente.
Finalmente. Dopo esserci incontrati a Play, insomma, Nerdando ci sta dando anche una mano a rilanciare il nostro podcast in queste puntate, noi lo ringraziamo tanto. Ma oggi Luigi, tu non sei qua per farti adulare da me, sei qua per parlare di un argomento ben specifico.
Beh, anche quale farmi adulare non è brutto, quindi possiamo continuare.
Immagino. Possiamo anche continuare, magari lo facciamo dopo, posso farlo ancora. Sei qua per parlare di un argomento ben specifico, che è X-Wing, gioco di miniature.
Esatto, X-Wing, che è un gioco che sto seguendo ormai da 2 anni e mezzo e che mi ha praticamente mangiato, perché è il gioco a cui sto giocando di più in assoluto. Ci sto giocando almeno 1-2 volte a settimana perché mi piace parecchio. E questa passione che oltre a me ha preso parecchi giocatori sia in Italia sia nel mondo, perché una delle ultime classifiche che ho visto per quanto riguarda proprio i Wargames vedeva al primo posto X-Wing come il gioco più giocato in assoluto,
cioè ha superato il famoso Warhammer.
Esatto.
Tutto dire, insomma, è un periodo di grazia per Star Wars, bisogna dire.
Sì,
vuoi nuovi film?
Con tutti i nuovi film, comunque i fumetti, questo mondo che sta diventando cross mediale tra i videogiochi, appunto i giochi da tavolo, e come dicevo film, fumetti, anche cartoni animati, ormai li vediamo anche vediamo prodotti anche al supermercato, sì.
Quindi non so se a Chieti c'è l'S Lunga, però l'S Lunga qui da noi al nord ha fatto praticamente una serie di pupazzetti in concomitanza con l'uscita dell'episodio 7 che sono andati letteralmente a ruba.
Guarda, da noi non c'è, tant'è che mi sono fatto prendere la collezione da un amico e ce l'ho anch'io.
Ad ogni modo, X-Wing cos'è? Un buon 3 anni ormai che è stato pubblicato da Fantasy Flight Games?
Guarda, sono addirittura quasi 5, perché è uscito nel settembre del 2012, però qui da noi ha preso piede nel 2014, fine 2014, è iniziato proprio a essere esploso in quel periodo, proprio in concomitanza appunto col nuovo episodio di Star Wars, fra l'altro.
Chiaro, e in Italia era edito da Giochi Uniti, è ancora edito da Giochi Uniti o ha cambiato editore?
Allora, l'ultima espansione che Giochi Uniti distribuirà sarà il Ciroc, che è una nave per l'Epic, un formato con navi più grandi, diciamo, di quelle che si giocano nel formato standard, e uscirà tra qualche settimana. Però per quanto riguarda per esempio il gioco organizzato è già passato tutto quanto in mano ad Asterion, tant'è che i tornei che si stanno svolgendo proprio oggi, anche in questi giorni, sono già organizzati da Asterion.
Ho capito, quindi insomma c'è stato un attimo di cambio, almeno da un punto di vista di localizzazione italiana, ancora una fase di transizione probabilmente. L'editore principale è Fantasy Flight Games, arcinoto editore di giochi da tavolo, giochi di miniature e giochi di ruolo, che abbiamo citato già più volte nella giovane storia del Dado Incantato. Io, dato che questo podcast si rivolge anche non esattamente magari giocatori super esperti, ma anche neofiti, vorrei lasciarti spazio ora per raccontare più o meno quali sono le meccaniche del gioco, cioè come si gioca X-Wing, quali sono i punti salienti, il ruolo delle miniature e il ruolo di tutto il resto, insomma.
Allora, il ruolo delle miniature è ovviamente il ruolo centrale.
È il ruolo delle miniature, giustamente.
Essendo un gioco di miniature. Allora, guarda, ci sono...
Se giocavamo con gli scacchi, magari.
c'è anche... Vabbè, gli scacchi l'hanno fatti praticamente per ogni...
Sì,
per ogni cosa esistente, quindi sì, c'è anche... Ammetto di possederli, perché sì, sono un grande... Sono un feticista di Star Wars. Allora, per quanto riguarda proprio X-Wing, ci sono 3 tipi di modalità di gioco. Quello, diciamo, libero a missioni, perché ogni espansione ha con sé una missione da poter giocare o in cooperativo o contro un amico, che questo, diciamo, è la versione più free, che permette anche di avvicinarsi con più facilità al gioco competitivo, perché ovviamente essendo un gioco di miniature bisogna fare un po' l'occhio sulle manovre e su come muovere le varie astronavi. Poi gli altri due formati più importanti sono l'Epic, che è quello, come dicevo poc'anzi, che delle astronavi un po' più grandi, perché infatti solitamente il tavolo è 90 cm per 90 cm, mentre invece per quanto riguarda l'Epic diventa 180x90, quindi diventa bello grande da giocare.
Queste, diciamo, che sono le dimensioni regolari da torneo.
Sì,
90x90.
Sì, okay. Sì, infatti appunto arrivando alla modalità, diciamo, quella standard da torneo, il tavolo è 90x90. Mm-hmm. Di solito questo è il modello più giocato, anche perché le partite, durando solo, tra virgolette, solo per quanto riguarda un gioco di miniatura è poco, 75 minuti, permettono in una serata o comunque in un pomeriggio di gioco di fare anche 3-4 partite nell'arco di una giornata dedicata al gioco.
Infatti, abbastanza veloce, insomma.
Sì, sì, assolutamente. Okay.
le dimensioni del tavolo, di fatto poi il gioco come si svolge?
Allora, ti parlo dello, diciamo, della versione standard, quella
sì,
da
base.
Ogni miniatura, ogni astronave ha la possibilità di avere determinati upgrade, e sia la miniatura che questi upgrade hanno un costo in punti. Ogni giocatore si prepara uno squadrone da 100 punti, quindi si gioca in media tra le 2 e le 5, si giocano in media tra le 2 e le 5 miniature. Non, non è una, infatti per fare uno squadrone non occorre né spendere una fortuna e né appunto portare in giro troppe astronavi. Questo secondo me è proprio il punto di forza del gioco, sia questo sia il fatto che le miniature siano già pittate, non ci sia bisogno. C'è la possibilità di modificarle, però per chi ad esempio come me non ha una grande dimestichezza con i pennelli, si trova già con un prezzo ridotto, perché più o meno le astronavi vanno tra i 15 euro e i 30-40 di quelle un po' più grandi. Ci si ritrova anche dei pezzi da collezione, perché sono davvero davvero belli da vedere.
Fate bene, io ho conosciuto un tizio che ha dipinto tutte le navicelle della sua flotta ed era una flotta abbastanza imponente di rosso e nero, non perché fosse milanista, ma perché proprio ha deciso di utilizzare questi colori di guerra e veramente ha tirato fuori una cosa spettacolare. Poi vabbè, lui ha fatto il liceo artistico, quindi diciamo che aveva una marcia in più, però insomma c'è anche questa possibilità, che diciamo a chi piacciono i giochi di miniature, ogni tanto insomma piacciono anche i pennelli, pitture e quant'altro, quindi.
Sì sì, la personalizzazione in molti, io sono la pecora nera del nostro gruppo di giochi, tutti quanti le dipingono, fanno delle cose particolari, io no, le uso così come sono, perché sono veramente diciamo scarso con i pennelli, quindi non ho modo. Allora, ti dicevo, per quanto riguarda la modalità di gioco è proprio davvero semplice. Vabbè, occorre sconfiggere ovviamente l'esercito avversario, e il turno è quanto di più semplice abbiamo mai visto, perché si diciamo programmano le mosse con un su una cosa chiamata dial, che sarebbe diciamo un oggetto dove viene segnata la mossa che noi vogliamo fare eseguire all'astronave.
Una specie di diario.
Sì, che praticamente è un oggetto di forma circolare che va ad indicare la mossa che noi vogliamo far fare all'astronave.
Okay.
Si pianifica questa manovra contemporaneamente con le astronavi dell'avversario, e poi ogni astronave ha un'abilità di pilotaggio. Si parte dall'abilità di pilotaggio più bassa e si va via via verso quella più alta, quindi si programmano preventivamente tutte le mosse, e poi c'è un turno che appunto viene dato dall'abilità di pilotaggio del pilota, e pian piano si muovono queste astronavi. Muovendo l'astronave si fa fare una determinata si va a pianificare oltre alla manovra l'azione dell'astronave, che solitamente non sono neanche troppe le azioni, a parte vabbè alcune abilità particolari che hanno dei piloti. C'è l'abilità di concentrazione, ovvero che ci permetterà di modificare i dadi, perché poi quando si attacca e si difende si tireranno dei dadi. Oppure c'è la possibilità di aggiungere una schivata, ovvero di annullare un danno dell'avversario, oppure c'è la possibilità di effettuare una spinta aggiuntiva della quindi muoverla leggermente di più, oppure
una specie di turbo.
Esatto, proprio il boost si chiama, così, una specie di turbo, oppure ad esempio la possibilità di prendere un target su una nave avversaria per modificare ulteriormente i dati.
Ma quindi diciamo, una volta che tu metti a posto il dial e diciamo determini movimento e azione, c'è una fase di showdown in qualche modo?
Sì.
Ok.
Assolutamente.
I dial di Impero e Ribelli, perché se non mi ricordo male è asimmetrico, insomma si combatte ovviamente imperiali contro ribelli.
Nei tornei no, perché può capitare di giocare ribelli contro ribelli o imperiali contro imperiali. Ed è stata aggiunta da un annetto una nuova fazione che sono gli scam, la feccia, diciamo.
Ah, ok. Gli smuggler, tutta quella gente bella che gira per l'universo di Star Wars. Ma questo combattimento ribelli contro ribelli era previsto dal regolamento originale? Perché ho sempre avuto l'impressione fosse un gioco asimmetrico in qualche modo.
Sì, era previsto, cioè il gioco originario era vedeva i ribelli contro l'impero, però per quanto riguarda proprio il torneo purtroppo può capitare, anzi capita spesso di vedere degli scontri fratricidi purtroppo.
Vabbè, insomma, sono le particolarità del torneo. No, prego. Allora, quindi fase di mossa e cosa succede poi?
Praticamente c'è diciamo movimento, azione e poi successivamente c'è la fase di attacco in cui si andrà però a rovescio, ovvero i piloti con un'abilità di pilotaggio più alta andranno ad attaccare, quindi in ordine diciamo inverso rispetto a come si è mosso. Perché?
Ok.
E si tireranno dei dadi che sono dipinti di rosso, che hanno praticamente tre risultati, sono dei dadi da 8, hanno tre risultati differenti che sono un colpo critico oppure colpo normale oppure hanno le facce vuote oppure hanno una faccia con un occhio che noi potremo cambiare quest'occhio incolpito grazie all'abilità di concentrazione come dicevo prima.
Ok.
Si tireranno tanti dadi quanto è il valore di attacco della propria astronave e invece il difensore tirerà tanti dadi di difesa quanti sono i dadi del valore di difesa della propria astronave. Si confrontano i risultati e se non sono stati parati tutti quanti i colpi si andrà a ferire l'astronave avversaria.
Tutto okay, il sistema di dadi che poi Fantasy Flight ha utilizzato anche nel gioco di ruolo, cioè proprio identico.
Sì. Ma infatti hanno creato un macro universo proprio. Se sai giocare a un gioco, sai praticamente giocare a tutti gli altri.
Immagino. Poi vabbè. Faccio ancora una digressione. Avendo giocato io parecchio al gioco di ruolo. E sapendo bene o male le regole di X-Wing, dato che praticamente ecco uno dei punti deboli del gioco di ruolo è il combattimento spaziale, l'hanno proprio sviluppato secondo me in maniera limitata e non vorrei che l'hanno fatto apposta per dire beh se sei un figo davvero fai il gioco di ruolo e le battaglie spaziali te le fai con le miniature nostre.
Sai che è una cosa che pensavamo anche noi, perché tra Armada e X-Wing poi Rebellion anche c'è la possibilità di fare davvero una mega campagna volendo.
Sì proprio praticamente ti catapulti nell'universo di Star Wars direttamente tra Jedi e battaglie spaziali. Non lo so, Fantasy Flight appunto ha fatto questi giochi di ruolo che sono in qualche modo tutti cross compatibili. Vuoi vedere che in fondo anche X-Wing, Armada e giochi di ruolo sono cross compatibili? Nessuno l'ha mai detto, non c'è scritto niente sui manuali, però insomma il dubbio ti viene.
Se aggiungi anche Assalto Imperiale sì c'è secondo me c'è la possibilità e penso anche che ora non so, però magari qualcuno l'ha anche fatto.
È vero, è una cosa che non ho mai approfondito neanche io. Andiamo a vedere poi fuori puntata qualche pazzo sicuramente, specie negli Stati Uniti li abbondano, ci sarà, quindi vediamo un attimo. Ok, allora quindi dadi proprietari, si fa una specie di somma algebrica dei simboli, colpito affondato in qualche modo, cioè ci sarà un sistema di scudi, un sistema di punti vita.
Esatto, sì. Okay. Si vanno appunto a sommare le ferite, sottraendo i risultati positivi dei dadi di difesa e quelli in più vanno a ferire o comunque a togliere scudi alle astronavi.
Ok, quali altre particolarità? Personaggi speciali, navi speciali, regole particolari?
Ovviamente ogni astronave ha delle determinate manovre, per dire quelle piccole che so, i TIE sono sicuramente più manovrabili di un Millennium Falcon che essendo più grande è più difficile da manovre più limitate. E poi ovviamente ogni astronave può essere pilotata o da persone non identificate, quindi con abilità di pilotaggio basso e senza abilità.
Carne da macello.
Esatto, sono la classica carne da macello, mentre invece possono essere anche pilotate da assi, come può essere Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader stesso, quindi okay. c'è la possibilità.
Per il gioco classico, utilizzabili in torneo queste schede?
Sì, sì, assolutamente, sono utilizzabili sia in torneo che in campagna.
Ok, diciamo che una panoramica del gioco più o meno l'abbiamo data, quindi insomma, si muovono le navi con determinate manovre, si determina un'azione, ci sono varie abilità che possono modificare il tiro dei dadi, il tiro dei dadi determina il risultato. Il gioco, diciamo, finisce poi quando tutte le navi sono distrutte o c'è un modo di calcolare i punteggi diverso?
E allora, c'è, come ti dicevo all'inizio, la partita sì. dura 75 minuti, quindi sì. Finisce o con la distruzione totale delle navi dell'avversario, oppure una volta finito il tempo ogni astronave ha un punteggio, si conta il punteggio, chi ha fatto più punti vince la partita.
Ho capito. Ok, con questo abbiamo chiuso la panoramica, diciamo, del regolamento del gioco. Gioco organizzato, perché l'abbiamo già accennato più volte durante questa puntata. X-Wing, in quanto gioco di miniature, come tutti i giochi di miniature da Warhammer in avanti, vive in qualche modo sul gioco organizzato. Che cosa ci puoi raccontare anzitutto di come è strutturato il gioco organizzato in Italia, dato che ci hai partecipato anche a livello locale e hai seguito a livello nazionale la cosa, e qualche consiglio utile per cercare di inserirsi al meglio in un gioco organizzato quantomeno locale.
Allora, per quanto riguarda il gioco organizzato, proprio in questo ultimo periodo è passato tutto in mano ad Asterion, perché prima i tornei venivano organizzati da Giochi Uniti.
Ok.
E proprio in questi giorni, proprio anche oggi in questo weekend, si stanno giocando i campionati locali, perché praticamente c'è una sorta di struttura piramidale. Si parte dai campionati locali che si giocano proprio tra maggio e luglio, e poi in autunno si giocano i campionati regionali e ci saranno meno tornei, perché mentre i campionati locali si giocano praticamente in tutti i negozi che fanno gioco organizzato, quindi ce ne sono parecchi, basta andare sul sito di Asmoplay, che lì c'è proprio tutto un calendario su asmoplay.it con tutti i tornei organizzati, e ne sono davvero parecchi, ogni weekend se ne giocano due o tre e in tutta Italia, quindi è facile da trovare,
individuare qualcosa.
Sì, assolutamente.
Okay, comunque Asmoplay è il sito di riferimento.
Sì, Asmoplay è il sito di riferimento che fa sempre capo ad Asterion. Poi consiglio anche di andare assolutamente sul gruppo Facebook di X-Wing, che comunque ci si può arrivare tranquillamente da Asmoplay, perché lì ci sono parecchi giocatori e c'è la possibilità di scoprire se c'è qualche gruppo organizzato nella propria città, perché comunque essendo parecchio giocato, in quasi ogni città c'è sempre si troverà sempre qualcuno che è disposto ad insegnare e che gioca.
Ok, poi magari mi mandi due link che li mettiamo nelle note dell'episodio, così non si perdono neanche questi riferimenti.
Assolutamente.
E come approcciare il gioco organizzato? Perché, sai, io ti racconto uno dei miei timori, vabbè, in particolare per i giochi di miniatura è una questione di tipo economico. Ho sempre paura che una volta che ci entro praticamente si apra una voragine interdimensionale nel mio portafoglio e viene risucchiato qualsiasi cosa, diciamo, io ci infilo dentro. Però il mio timore è sempre stato quello, anche mi approccio al gioco organizzato con che cosa? Con un minimo di setup, di asset, sarà adeguato? Non sarà adeguato? Devo spendere di più? Devo spendere di meno? Io ho sempre avuto questi dubbi, anche per questo non mi sono mai proprio approcciato al gioco organizzato. Tu che invece l'hai approcciato, che quali consigli ti senti di dare?
Allora, io l'ho approcciato in questa maniera. Ovviamente serve la scatola base perché ha tutto per giocare, quindi quello è necessario. Poi conviene parlare con qualcuno che già sta giocando, perché ovviamente prima cosa bisogna vedere se nella propria città si gioca, perché altrimenti magari vi trovate con gli astronavi e senza nessuno con cui giocare. E decidere che tipo di fazione seguire, perché ovviamente, come dicevamo prima, ci sono i ribelli, c'è l'impero, c'è la feccia, sono tre fazioni differenti. E ora io sono un malato di collezionismo e le ho tutte, però non occorre averle tutte. Un buon squadrone si può fare anche con centinaio di euro, 100-120 euro, cioè la possibilità di avere uno squadrone competitivo. Però conviene sempre parlare con qualcuno che già gioca per essere indirizzato verso acquisti mirati, perché magari ci sono delle astronavi che sono bellissime da vedere, però non si giocheranno mai.
Sì, insomma, no, praticamente un bersaglio mobile durante tutta la partita o qualcosa di simile. Vabbè, ok, però un centinaio di euro non è neanche una cosa così impossibile, devo dire. Cioè, quando sento cosa spende la gente per altri giochi di miniature, mi viene veramente un coccolone. 100 euro mi sembra una cifra ragionevole.
Ma infatti, come appunto, il punto di forza è proprio il fatto che non sia un gioco particolarmente espansivo, particolarmente costoso, perché davvero un'astronave costa tra di quelle piccole, perché comunque ci sono due tipi di basette, piccole e grandi. Quelle piccole tra i 15 e i 20 euro, quelle grandi tra i 25 e i 40 euro. Solitamente se giochi quelle grandi ne giochi due, quindi fai 40 per 2 al massimo, sono 80 euro e non è proprio una cifra, diciamo, spropositata, considerato poi che il materiale è ottimo, davvero. Io ne ho rotta solo una e ne posseggo tantissime, ma solo perché sono un po' distratto, quindi dopo il fatto anche che siano già, se pensi anche ad esempio allo stesso Warhammer, te le devi montare, invece queste sono già montate, e in più le devi anche dipingere.
Sì,
c'è proprio tanto lavoro in meno per gli sfaticati come me. Poi c'è la possibilità di dipingere, si può personalizzare, perché c'è gente anche che magari aggiunge dei pezzi rompendo altre astronavi. Ho visto delle cose.
Lì è proprio il crafting estremo, quasi quasi malato. Ok, perfetto. No, va bene, sono consigli comunque ben accetti e insomma consigliamo ai nostri ascoltatori di seguirli nel caso vogliano approcciare il gioco organizzato. Poi da X-Wing diciamo che ci sono stati parecchi scimmiottamenti. Io sono anche un fanatico di Star Trek, devo dire che Star Trek ci ha provato addirittura Dungeons and Dragons, X-Wing con draghi e quant'altro.
Hanno creato, perché comunque essendo un meccanismo piuttosto facile e da adattare a qualsiasi, diciamo, universo, ci hanno provato in molti. Quello che ha preso un pochino di più è Star Trek, perché anche lì c'è una buona fan base.
Sì.
Però diciamo sono molto meno giocati rispetto a X-Wing.
Infatti, è da Dungeons & Dragons, figurati, siamo quattro gatti probabilmente a giocarlo, quindi ci sta.
È vero, sta. Pensa che nonostante io sia un appassionato non ho ancora comprato niente di D&D, quindi
Invece
poco.
La quinta edizione non me ne sto perdendo una, puoi immaginare. Allora, va bene, allora. Abbiamo chiuso più o meno l'argomento X-Wing e ti ringrazio tanto Luigi, magari adesso spendiamo qualche tempo per chi non conosce il vostro sito per introdurlo adeguatamente, insomma, in chiusura d'episodio, quindi ti lascio comunque la parola per presentare nerdando.com e insomma fare del tuo meglio per attirare anche lettori da queste parti.
Ti ringrazio. Allora guarda, mi trovo sempre in difficoltà a parlare di Nerdando perché non so, mi mi vergogno quasi a parlarne.
Ma no,
vabbè, ma no, non perché sia qualcosa di realizzato male, non so, essendo una creatura che ho visto crescere ed evolversi, no, non so perché, ma mi trovo sempre in difficoltà.
Ti vengono i lucciconi, dai, di la verità.
Sì, anche così l'ho detto. Allora, praticamente Nerdando era nato come un blog dove scrivevamo io, mia moglie e un altro mio amico parlando delle nostre sessioni di gioco, in una cosa proprio totalmente soggettiva. Abbiamo visto che pian piano sempre più gente ci seguiva e quindi abbiamo iniziato anche a scrivere recensioni di film, fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, però sempre, dato che comunque siti di recensioni ce ne sono a bizzeffe, per differenziarci un po', abbiamo sempre scritto qualsiasi articolo con un punto di vista totalmente soggettivo, quindi abbiamo lasciato da parte l'oggettività, abbiamo cercato sempre di dire quello che noi provavamo, e sì, è quello che noi pensavamo durante l'esperienza di gioco, oppure leggendo un libro, leggendo un fumetto, cercando proprio di dare quanto di metterci quanto di nostro potevamo, perché comunque volevamo appunto creare un qualcosa di diverso rispetto a quello che già c'è ormai ovunque. Ogni giorno nasce un blog, quindi
non sai come la penso, avevo già parlato.
Sì,
però vabbè, diciamo che sì, è un periodo di grazia per il nostro settore, per carità, però insomma alle volte no, vabbè, sai come la pensa, no, si potrebbe anche evitare certe
però
cose.
Però guarda, io sono contento che si parli tanto di gioco, perché considera, siamo praticamente coetanei, se tu pensi a 15-20 anni fa, praticamente noi venivamo ghettizzati, se si sapeva sì. Che giocavamo a giochi da tavolo, ma che sfigato, quindi da questo punto di vista sono contento che se ne parli, non sono uno... definisco nerd, non sono di quei nerd che elitari, insomma sono contento che si parli di gioco da tavolo, come anche di risico, per dire, perché vedo anche tante polemiche.
Sì, vabbè, voglio dire, risico, ci ho fatto la mia gioventù in università, quindi a giocare fino alle 4 di notte, quindi non rimpiango quei tempi, però hai ragione, cioè, anche io sono contento alla fine che se ne parli. Ci sta, anche se io nel mio profondo penso che sia una bolla, però insomma godiamocela finché dura, in qualche modo.
Sì, sì, prima o poi esploderà, però pensa, a proposito di bolla, si parlava di Magic sempre, che prima o poi sarebbe morto, sono più di 20 anni e c'è ancora, quindi
e vendono sempre di più, e ha una base di giocatori sempre più ampia, in qualche modo.
Esatto, quindi speriamo che anche il gioco da tavolo possa avere questa fortuna.
Un lunghissimo momento di grazia, me lo auguro. Va bene, allora nerdando.com è il sito di Luigi, noi lo ringraziamo ancora molto e ovviamente Luigi, sei il benvenuto a una delle prossime puntate del Dado Incantato.
Grazie a te, sono stato onorato di questo invito.
Addirittura,
sì,
ti ringrazio. Ciao, a presto.
Ciao.
Bene, questo conclude la puntata di Fantascientificast odierna. Ricordo che è una replica del mio podcast Il Dado Incantato, dedicato al gioco da tavolo e al gioco di ruolo. Ringrazio ancora Luigi Tencar Caraffa per la disponibilità a questa intervista e Omar Serafine ovviamente per l'ospitalità in questo podcast, sul quale ovviamente conto di essere sempre di più. Vi do qualche dettaglio in merito alle coordinate del Dado Incantato. Se siete appassionati di giochi e volete seguirmi anche là, a prescindere dall'argomento fantascientifico o meno, www.dadoincantato.com è il sito di riferimento, ci trovate su Spreaker ovviamente, su Twitter e su Facebook in particolare, oppure potete scrivermi a paolo.bianchi@dadoincantato.com. È tutto per questa puntata di Fantascientificast e ci sentiamo molto molto presto.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora,
È finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.